Il Signore sia con voi.
E sei con il tuo spirito.
Dal Vangelo di secondo Giovanni.
Gloria a te, Signore.
In quel tempo Gesù disse a Nicodemo: come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il Figlio dell'uomo, perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna. Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non muoia, ma abbia la vita eterna. Dio non ha mandato il Figlio del mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo si salvi per mezzo di lui. Chi crede in lui non è condannato, ma chi non crede è già stato condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. E il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno preferito le tenebre alla luce, perché le loro opere erano malvagie. Chiunque infatti fa il male odia la luce e non viene alla luce perché non siano svelate le sue opere. Ma chi opera la verità viene alla luce perché appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio. Parola del Signore.
Lode a te, Cristo.
Chiesa interpreta questo tempo della Quaresima tra le tante figure che ci ha proposto in tutto questo periodo che qui abbiamo insieme camminato alla luce della parola, interpreta tra i tanti modelli la Quaresima come l'esilio a Babilonia. Ce ne parlava il libro delle cronache nella prima lettura di questa sera. Qual era il fondamento dell'esilio a Babilonia? Perché Dio aveva ritenuto di consegnare tutta la parte importante di questo popolo in mano a un altro re che non conosce Dio, che non conosce il Signore. Lo dice questa parola perché il popolo scontasse i suoi sabati. Sai cosa vuol dire scontare i suoi sabati? Vuol dire perché passasse un arco di tempo, in questo caso è di 70 anni, quindi un numero 7 elevato 10 volte, no? Moltiplicato 10 volte, cioè un rapporto con Dio, un Dio creatore, un Dio dei 7 giorni della creazione e del 7° giorno del riposo, moltiplicato 7 volte. Perché? Perché gli uomini di Israele non hanno osservato questo comandamento, quello di osservare il sabato, cioè non si sono ricordati di Dio, hanno fatto le loro opere senza pensare a Dio, hanno costruito, distrutto sempre fuori della logica di Dio, hanno pensato di poter fare con le proprie mani, per questo Dio li ha consegnati alle mani di qualcun altro. Si sono inorgogliti della propria scienza, si sono inorgogliti della propria arte, si sono inorgogliti della propria politica, della propria economia. Per questo Dio li ha consegnati a un popolo. Che cosa ha fatto questo popolo? Appena entrato in Israele ha distrutto ogni cosa. Io non so che effetto faceva alle vostre orecchie questa parola, perché sapete, ogni anno c'è questa parola, ogni 3 anni almeno c'è questa parola. Per questo giorno della questa domenica quarta di Quaresima. Ma quest'anno, quando tu senti di un popolo che entra e che distrugge tutte le cose e che profana il Tempio e distrugge gli arredi e che costringe tutti a terminare questo rapporto con Dio, forse alle tue orecchie assume un'altra importanza. Tu vedi come il tempo è in mano a Dio. E come la parola lo attraversa, mettendo in verità quello che tu forse prima non hai mai considerato. Dunque hanno trasgredito i sabati, cioè non si sono ricordati di riferire ogni cosa al volere dell'Onnipotente. Ma quanto è distante da noi questo modo di fare? Ma perché noi non abbiamo relegato l'Onnipotente alle nostre scarne preghiere, scarse pure preghiere? Ma perché noi non abbiamo relegato la forza dell'Altissimo ai recinti temporanei e delle celebrazioni alle quali neanche sempre partecipiamo, almeno non in tempo. Su questa realtà della storia pesa il giudizio che questa parola ci fa arrivare, e non un giudizio per la morte, ma un giudizio come una promessa di resurrezione, così come Gesù lo racconta a quest'uomo Nicodemo. Quella notte, vi ricordate che Nicodemo era andato da Gesù a chiedergli: Signore, come per dire, qua è notte, qua abbiamo due sommi sacerdoti, qua abbiamo i romani, qua ci troviamo in una situazione assurda, non sappiamo più come, cosa capire dell'agire di Dio dentro la storia. Che cosa sei tu, il Messia? Sei tu che sei venuto a dirci qualche cosa che può risollevarci? Allora, dopo aver detto alcune cose, il Signore fa un insegnamento a questo maestro della Torah, che è Nicodemo, e gli dice: guarda Nicodemo, ti ricordi che è scritto nella legge? Come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il figlio dell'uomo, perché chiunque crede in lui ha la vita eterna. Sta dicendo Gesù a Nicodemo: hai capito quella cosa che è accaduta durante il cammino nel deserto, quando a causa delle vostre mormorazioni, cioè della vostra mancata fiducia in Dio, voi periste per le parole che dicevate contro il Signore? Ebbene, sappi Nicodemo, che come allora dovettero guardare al serpente di bronzo, anche ora per salvarsi da questa morte dovranno guardare una logica, dovranno guardare un modo di pensare, di fare le cose che Dio ha pensato. E cioè il triplo pasquale, la morte del figlio, l'innalzamento di questo serpente di bronzo in croce. La morte del figlio. Dentro questo innalzamento poter vedere il giudizio di Dio sulla storia. Come il serpente di bronzo fu innalzato per la salvezza di questi uomini, così bisogna che il figlio di Dio sia innalzato per avere la vita eterna. Dio ha mandato il figlio perché questi abbiano la vita eterna. E lo dice concretamente Gesù. Questo lo dico perché molti si sentono davanti a Dio in difficoltà, perché si sentono giudicati da Dio e pensano che l'incontro con Gesù sia un incontro legato al giudizio per le opere malvagie. E invece Gesù dice: Dio non ha mandato il figlio del mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo si salvi per mezzo di lui. E come si fa a salvare per mezzo di lui? Perché avendo il figlio, il mondo abbia la vita eterna, abbia il principio della vita eterna. E qual è la vita eterna? La salvezza dopo la morte? No, la vita eterna è la conformazione a Cristo già in questa vita. Per questo noi ascoltiamo le sue parole, per cambiare i nostri pensieri. Per questo noi preghiamo secondo il cuore di Dio, per cambiare i nostri sentimenti. Per questo noi assumiamo il corpo del suo figlio, per cambiare tutta la nostra umanità, perché tutto ciò che appartiene alla nostra umanità si trasformi nella realtà eterna della natura divina del figlio. Per questo il figlio si è incarnato. E dice Gesù: il giudizio alla fine è questo. La luce è venuta dalle tenebre per operare tutto questo, per dare la vita divina ai suoi figli. Ma gli uomini hanno preferito le tenebre alla luce, hanno preferito logiche che fossero funzionali ai loro affari, alle loro paure, al loro modo di pensare la storia. Chiunque fa il male odia la luce, non viene alla luce perché non siano svelate le sue opere. Guardate che questo è il giudizio sulla storia e su questa generazione. Perché non vengano svelate le sue opere, cioè perché non si veda nelle opere dell'uomo in questo tempo ciò che appartiene a Dio, in modo che gli uomini non conoscano il modo di agire di Dio, e non conoscendo non ce la facciano a seguirlo, e non potendolo seguire rimangano in balia delle proprie cupidigie, delle proprie paure, delle proprie difficoltà. Ma, diceva la lettera agli Efesini, Dio ci ha chiamati per fare le opere che sono buone per la nostra edificazione e per la nostra salvezza. Allora possiamo ritornare alla disamina di questa parola. Possiamo tornare a guardare come Dio sta operando finché non ci liberi da questa schiavitù, non ci faccia tornare a casa, perché non sperimentiamo la Pasqua e la conversione come un vero ritorno a casa, come una liberazione attuale, autentica, da tutti i nostri pensieri negativi, da tutti i nostri attaccamenti, da tutte le nostre paure nei confronti della storia. È un tempo importante questo, avete visto? Anche il Papa ce l'ha detto. Si apre un tempo in cui il giudizio sulla storia sarà un giudizio di misericordia secondo Dio. Questo è l'anno della misericordia. E guarda bene che la misericordia secondo Dio non è la misericordia che pensi tu, quella fondata su un sentimento, uno strano sentimento di pena e di non so cosa. La misericordia secondo Dio è giustizia. Dunque, se Dio agisce con misericordia nei confronti dei peccatori, farà giustizia in un modo che sorprenderà anche i peccatori. Sforzati di entrare per questa porta stretta. Cerca di capire qual è il senso di questa chiamata che il Signore sta facendo a questa generazione attraverso le parole del Pontefice. E ricordati che per questa via, per questa porta, passerà la salvezza per il tempo che viene. O tutta la Chiesa si lascerà trasformare da questa parola, o non potremo che tornare nostalgicamente a un passato che ormai è morto, generatore di morte, incapace di dare la vita. Sia lodato Gesù Cristo. Padre Santo e Misericordioso, hai messo nel nostro cuore la speranza di incontrarti, di celebrarti la vittoria che il tuo Figlio opera sulla morte in ogni tempo, dal giorno della sua resurrezione fino al giorno ultimo in cui tu ci radunerai perché diventiamo un corpo solo, come Egli è una cosa sola con te. Per questo ci hai messo nelle condizioni di operare il bene. Perdona la nostra incapacità, perdona la nostra debolezza. Ridonaci la speranza di poterti servire in questo tempo, di poter ricostruire un regno degno del tuo amore. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Padre Santo e Misericordioso, preghiamo per tutta la Chiesa, preghiamo per il Papa. Ti ringraziamo per averci dato un uomo capace di sentire la nostra sofferenza, di compatire la nostra fragilità e di chiedere per noi ciò che è buono. E come hai richiesto l'ingresso in un anno di misericordia, donagli la capacità di portare a compimento il suo pontificato secondo la tua volontà. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Padre Santo e Misericordioso, ti preghiamo per tutti quelli che in qualche modo ci mettono in difficoltà in questo tempo della nostra vita, per quelli che ci giudicano, quelli che parlano male di noi, ma anche per quelli ai quali noi abbiamo recato il male. Padre Santo, fa che questo tempo sia un tempo di conversione per tutti. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Padre Santo e Misericordioso, ti preghiamo per quelli che sono entrati in un tempo di difficoltà, di terrore, per l'insicurezza della vita, a causa della malattia, per aver subito l'abbandono, Padre Santo, ricordati dei tuoi figli, soccorrili, non lasciarli in preda delle passioni, ma neanche del timore di essere abbandonati. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Ti prego, Padre Santo e misericordioso, per questi tuoi figli. Dilata il loro cuore, si trasformi il loro lutto in gioia, i loro abiti di dolore diventino abiti di festa, riconoscano che la luce ha vinto sulle tenebre. Ti prego, Padre Santo e misericordioso, anche per tutti quei cristiani che sono stati e che vengono uccisi nei luoghi in cui è profanato il tuo nome, misconosciuto il tuo amore. Salva questa generazione, e lo chiedo per Cristo, nostro Signore.
Amen.